Il professor Goisis ci ha dato veramente molti spunti, molti elementi anche profondi di riflessione. Adesso io colgo solo una parola per arrivare alla domanda al professor Galli. Mi prendo anche un rischio perché qui davanti a tanta competenza. Abbiamo sentito parlare molto e sentiamo parlare molto del termine sovranismo. Correggetemi se sbaglio. Credo che sia un termine che è nato in Francia, correggetemi se sbaglio. Soprattutto negli ambienti della destra, estrema destra francese, è stato un tema, una parola che ha avuto grande fortuna. Però dietro c'è un altro concetto che è molto più importante che non l'ismo, è il concetto di sovranità. Allora, parlando di questo, noi arriviamo anche un po' in qualche modo all'attualità politica, a quello che è oggi anche la situazione italiana e europea. E la questione con la quale introduco il professor Galli è proprio questa, questo sistema dei trattati che c'è, che regola anche le cose, tutta la vita, abbiamo visto anche a vari livelli, in vari modi. La vita di questa Europa, come si rapporta con la sovranità democratica dei paesi? Professore.
Qualcuno commise un errore e la più costosa orgia della storia finì. Questo è Francis Scott Fitzgerald, L'età del genio, e parlava della crisi del 1929, che fu una crisi di sovrapproduzione gestita in un modo a dir poco criminale. Nessuno ha commesso un errore e sono successe esattamente le cose che erano state previste e volute, cioè lo Stato sociale è stato distrutto. Questo perché l'euro, che è l'Europa, piaccia o non piaccia, l'euro che è l'Europa, è stato montato, costruito, organizzato, pensato contro lo Stato sociale. È una macchina deflattiva la cui essenza consiste nel portare via soldi ai cittadini e allo Stato. E tutto ciò nasce da una serie di circostanze assai pregnanti, che sono più o meno queste. Allora, 1945, l'Europa non c'è. Ci sono due stati che credono di aver vinto la guerra, ma l'hanno persa esattamente come tutti gli altri. Gli altri hanno proprio persa. L'Europa è divisa in due. Dentro la metà di competenza occidentale, dopo che o mentre le due potenze che hanno creduto di vincere la guerra si stanno liberando in modo dolorosissimo dei loro imperi coloniali, dentro questa metà statunitense dell'Europa si formano delle strutture pattizie di carattere economico, per rendere più agevole la ripresa economica che era stata innescata da capitali statunitensi, senza i quali l'Europa sarebbe ancora oggi all'età della pietra. Naturalmente questo non per bontà statunitense, la bontà nelle relazioni internazionali non esiste, è stato una volta tanto un calcolo ben riuscito. Era stato fondato un ordine politico-economico internazionale a Bretton Woods nel 1944 che prevedeva che l'Europa esistesse, non che fosse un campo di macerie. E quindi gli Stati Uniti, nella loro egemonia progressista, hanno aiutato l'Europa a venire fuori dal disastro nel quale si era ficcata, mentre l'Unione Sovietica questa situazione. In questo modo fallite le cose serie, cioè la comunità europea di difesa, bocciata dai francesi mentre perdevano gli NDFU, avevano ancora la faccia tosta di voler esistere come grande potenza, bocciavano l'unità degli eserciti europei. Bene, è andata così. La cosa che nasce funzionalistica, per cui niente ventotene, le sovranità europee, per quanto deboli, per quanto messe in condizioni di totale dipendenza dagli Stati Uniti, non mollano. La sovranità è stata dura da inventare e sarà ancora più dura a farla morire, posto che qualcuno lo voglia fare. Le sovranità si mettono insieme e fanno una cosa che prima si chiama MEC, ma mettono insieme delle funzioni, poi fanno una cosa che si chiama CEE, e ve le ricordate, no? Su, andiamo. Poi casca il mondo. Cioè, la metà comunista del mondo, a parte la Cina, si dissolve. L'Europa torna al centro. No, non è vero niente, non torna al centro. È la Germania che torna al centro. La Germania si riunifica con terrore di tutti. Non per quello che si può credere, ma perché la Germania è oggettivamente più grossa e più potente degli altri Stati europei. Se voi prendete un telo e ci mettete sopra dei pesi, uno di mezzo etto, un altro di un etto, un altro di un etto e mezzo, e poi ci mettete sopra un peso di un chilo, che cosa succede? Che tutto converge verso quel peso di un chilo. Che poi quel peso di un chilo sia nazista o democratico è importante, ma anche se è democratico continua a pesare un chilo, va bene? E la Germania non è un paese che sia sempre stato un paese occidentale. Chi ha un po' di memoria storica lo sa, si è sempre teorizzato il Sonderweg tedesco, una via speciale. Allora, per evitare che la Germania, per farla breve, diventasse un grosso stato neutrale, ecco, allora le si è offerto quello che sempre le si era chiesto: Germania, facciamo la moneta unica. E la Germania sempre aveva detto no, neanche per sogno, perché il parco è mio, me lo gestisco io, mi avete fatto perdere metà dei territori, mi avete detto che sono infame e delinquente davanti alla storia, ho perduto tutte le colonie, ho il marco, me lo tengo, è la mia vita, è il segno del mio posto nel mondo. Allora, alla fine, fra il 90 e il 92, le si dice: guarda, facciamo la moneta unica, le cambiamo di nome, ma è il marco, stai tranquillo. È il marco. E la Germania dice: beh, adesso ne parliamo, possiamo anche farlo, perché la spinta all'unificazione era troppo potente dentro la cultura, le istituzioni, il ceto politico. È il marco, fondato sulla medesima filosofia economico-politica del marco, fondato sulla medesima lettura della società del marco. Si chiama ordoliberalismo, ovvero scuola di Friburgo per gli studiosi di economia, ovvero per quelli che amano le etichette giornalistiche, economia sociale di mercato, che è il modo sacrosanto con cui la Germania ha gestito la propria economia dal 1945 in poi. Quando c'era il cancelliere Adenauer e il ministro dell'economia era Erhard, che era per l'appunto uno della scuola di Friburgo, solo che essendo più furbo degli altri, invece che fare il professore faceva il ministro. Bene, fin qua. Cosa dice l'ordoliberalismo? Cose molto vaghe, ma alcune molto concrete. Lettura della dinamica economica. È vietato dare una lettura di carattere conflittuale. No. Cioè, c'è dietro il buon vecchio organicismo tedesco. Secondo, il mercato deve essere lasciato funzionare tanto contro i sindacati e i comunisti quanto contro i capitalisti, che hanno la tendenza a far cartello, cioè a non consentire il libero gioco della concorrenza, cioè quel meccanismo miracoloso che fa calare i prezzi. Quindi, Stato forte, non interventista in economia, e tuttavia tanto forte da impedire gli scioperi e tanto forte da impedire i cartelli. Come si fa a impedire gli scioperi? Facile. Si mettono i sindacati nei consigli di gestione delle grandi imprese. Come si fa a impedire i cartelli? Beh, ne parliamo, si fa finta di impedirli, si fa quel che si può. Insomma. Certamente, se voi guardate l'industria dell'automobile in Germania, non è monopolistica, ce ne sono tre grosse e altre due medie. Però dire che si fanno una brutale concorrenza fra di loro mi sembra quantomeno ottimistico. In ogni caso, ai tedeschi così è piaciuto vivere, così è piaciuto accumulare denaro, così è piaciuto fare ciò che questo modello implica. Come si fa a fare i soldi in questo modello? Si lavora in modo molto duro, molto organizzato, e si lavora molto più per la, finita la fase della ricostruzione, molto più per la esportazione che non per il mercato interno, che deve essere tenuto relativamente basso. Per cui in Germania i salari sono circa la metà di quello che potrebbero essere, sono sempre più alti dei nostri, ma c'è uno spazio enorme di contrattazione possibile che non viene fatta. E in compenso, visto che vi sono nel mio paese molti adoratori dei limiti di Maastricht, beh, sappiano questi adoratori che la Germania ha un surplus economico finanziario da esportazione mostruosamente superiore a ciò che i limiti di Maastricht consentirebbero. Tanto che se ne sono accorti perfino gli Stati Uniti, che se fa un po' faranno la guerra nucleare contro la Germania. Oggi stanno mettendo dei bei dazi. Oggi, adesso, mentre io sto dicendo queste cose. Smettiamola di dire che ci sono i buoni e i cattivi, con i tedeschi dalla parte dei buoni e noi dalla parte dei cattivi. Poi la piantiamo anche col sovranismo. Perché? Tanto è parola del gergo giornalistico e pertanto non degna di attenzione. Io ho la tessera dell'ordine dei giornalisti da 30 anni, per cui queste cose le posso dire. Poi perché la sovranità...
La Le Pen la usa, non so se è giornalista.
La Le Pen può fare quello che le pare.
Se anche i giornalisti.
Se lei è così cortese da lasciarmi continuare. Grazie.
Certo, Galli.
Grazie. La sovranità è parte della nostra Costituzione. Nell'articolo 1, invece che stare a raccontare storielle, si dice chi è sovrano, cioè chi comanda. Allora, io vorrei che noi andassimo in Germania a dire: voi altri adesso la piantate di essere sovranisti, vero? La Germania è dotata di una corte costituzionale che sta a Karlsruhe, la quale passa i suoi giorni a guardare se c'è qualcosa nei trattati o nella prassi della gestione dell'euro che viola la sovranità tedesca. Andategli a dire che sono sovranisti. Inghilterra, andategli a dire che sono sovranisti. Loro hanno detto: no, noi siamo sovrani e proprio perché siamo sovrani ce ne veniamo via. Andate in Francia a dire a Macron che è sovranista e che ha fatto una cosa molto brutta quando ha rubato la Libia all'Italia e si è presa lì. forte. E questa strada del sovranismo è una bufala gigantesca. O si esiste politicamente sulla sfera terrestre, o non si esiste politicamente. Se si esiste politicamente, si è sovrani. Datelo a dire ai palestinesi che la parola sovranità è una brutta parola. Forse. Andatelo a dire a suo tempo a tutti i popoli colonizzati, andateglielo a dire, ma quanto sei sovranista tu? Allora, su, proviamo a uscire per un attimo dal mainstream, dall'insieme di mezze verità e di tre quarti di bugie che tutti i giorni colano da tutti i quotidiani, da tutte le televisioni. Noi siamo dei poveracci che non riusciamo in alcun modo a far valere la nostra sacrosanta sovranità. Attenzione, c'è un dato su cui non si riesce mai a fare chiarezza. Noi abbiamo rovinosamente perduto la Seconda Guerra Mondiale. Non perduto, rovinosamente perduto. E già sotto il profilo della proiezione di potenza e della difesa, noi non siamo sovrani dall'8 settembre 1943. E basta. Può darsi che sia stato un buon investimento, perché essere sovrani da questo punto di vista costa tanti di quei soldi che forse non ce lo possiamo permettere, ed è bene che stiamo dentro una grande organizzazione militare chiamata NATO. Per carità, meglio la NATO e il patto di Varsavia, forse meglio la NATO che la neutralità armata, che non avremo forse i soldi. Però io detesto le ipocrisie. Per cui noi la sovranità militare non ce l'abbiamo da tempo, bene. La sovranità economica, anche lì, non è che l'abbiamo sempre avuta, perché il sistema di Bretton Woods era un sistema di cambi fissi. Era un sistema. Forse chi ha i miei anni si ricorderà che il dollaro valeva 625 lire e c'era il petrolio a 4 dollari al barile. I giovani non sanno nemmeno che cosa questi tempi sono esistiti, e l'oro costava 35 dollari l'oncia. Poi a un certo punto gli americani l'hanno fatto fallire perché si sono scocciati, avevano un'inflazione enorme dovuta alla guerra del Vietnam, allora hanno detto: sapete che cosa c'è di nuovo? Ci disancoriamo dall'oro e andate pure alla deriva. Nixon, agosto 1971. Comincia una relativa pacchia per l'Italia. Si può fare svalutazioni competitive.
Lo facciamo.
Poi entriamo nello SME, che è un sistema di cambi semirigidi. E lì cominciano i problemi. E non ce la facciamo, usciamo. Amato ci massacra, manovra di 90.000 miliardi di lire. Crolla la Prima Repubblica, rientriamo nello SME per il rotto della cuffia, entriamo nell'euro a condizioni probabilmente giugulatorie, ma in ogni caso ricordiamoci che l'euro è il manco. Cioè, i grandi economisti l'hanno detto appena cominciata l'idea di queste robe, hanno detto: questa è la fine dello Stato sociale. Krugman. Cioè, stiamo parlando di premi Nobel, non stiamo parlando di quattro spelacchi. Egli sta scritto nelle equazioni dell'ordoliberalismo che bisogna piantarla con il dare soldi. Detto in un altro modo, la macchina keynesiana, che era la macchina di Bretton Woods, era una macchina rivolta a un obiettivo specifico. Le cose a questo mondo si capiscono se ci si chiede chi è il nemico. Allora, lì il nemico era la disoccupazione di massa. Benissimo, la macchina ordoliberista non ha come nemico la disoccupazione di massa, ha come nemico l'inflazione. Basta, è così.
Dice, ma come, noi la vogliamo l'inflazione? No, calma, noi vogliamo un'inflazioncina all'1,8%, all'1,8% che dimostri che il corpo economico è vivo, come la temperatura corporea ti dimostra che sei vivo, altrimenti se hai temperatura corporea a 25, presumibilmente sei morto. Bene? Lo SME prima e l'euro poi sono delle potentissime macchine deflattive. Ve lo ricordate Beniamino Andreatta che batteva bond al 22%? Ve lo ricordate che pochi anni dopo abbiamo avuto l'inflazione al 5%? Cos'è successo? Sono stati risucchiati i soldi. Dove sono finiti? Nel debito. Nel debito, perché la grande mossa, sempre nascosta, della storia economica, anche nascosta si fa per dire, della storia economica italiana è il divorzio. E voi dite, come il divorzio? Non quello fra maschio e femmine. Il divorzio fra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Avvenuto, udite udite, con una lettera, non con un furioso dibattito in Parlamento, con una lettera con cui Andreatta dice a Carli, guarda, ti do il permesso di non comprare più il debito che io faccio. E che Carli era obbligato a comprare da pochi anni, e da pochi anni, non era sempre stato così. E allora è chiaro che i soldi dove vanno a finire? Nel debito. Guardate, gli anni 80 cominciano col debito al 60% del PIL, finiscono col debito al 120% del PIL. Allora la tesi è perché gli italiani sono dei delinquenti corrotti che hanno voluto che i governi spendessero tonnellate di denaro per le loro sporche pensioni. Oh. No, è semplicemente che qualcuno ha voluto che l'inflazione finisse e non avendo avuto la forza di distruggere materialmente ricchezza, l'ha semplicemente spostata sul debito. Bene? Tutto ciò in un contesto ordoliberista è mostruosa bestemmia. Ecco. Da cui avete peccato, avete il debito, ve ne dovete liberare. Guai a voi se fate ancora un po' di debito. Vietato fare debiti. Perché i tedeschi sono così interessanti? Perché l'euro è il marco e alla fine se non paghiamo noi, pagano loro. E a loro non gli passa nemmeno per la mente di pagare per noi. La domanda vera è, ma perché ci siamo infilati in questo disastro? Risposta. Varie. Varie. Primo, quando siamo andati a invadere la Grecia, ottobre 1940, quando i soldati greci guidati dal generale, nonché capo di Stato di governo, Metaxas, che aveva studiato nelle accademie militari tedesche, i greci fanno resistenza e sparano, i nostri soldati dicono, signor Tre, ma i greci sparano davvero? Noi credevamo di entrare nell'euro sostanzialmente gratis. Cioè che sono cose che si dicono ma poi non le facciamo mica, vero? E in effetti per un bel po' non sono state fatte perché i tedeschi proprio il giro di vite non lo volevano dare perché avevano dei problemi loro in casa. Dovevano smaltire il mostruoso debito che avevano fatto mangiandosi la Germania orientale, dovevano rinnovare il loro stato sociale al ribasso, le riforme Schröder-Hartz del 2003-2004, insomma questa è la prima motivazione. La seconda motivazione opposta era l'euro è il famoso vincolo esterno, filosofia del vincolo esterno, dell'altissima borghesia vagamente massonica italiana, o anche non massonica, che sostanzialmente diceva questo paese è un paese di mentecatti poveracci, irrimediabile, irrecuperabile, dei Masaniello. Ecco, l'unico modo per venirne fuori è il vincolo esterno. E il vincolo esterno c'è qualcuno che dal di fuori ci imponga di essere bravi, buoni, gentili, onesti, possibilmente protestanti, e dell'Europa del Nord. Vincolo esterno. E l'euro effettivamente è un vincolo esterno che ci costringe. Come diceva Padoa-Schioppa, l'euro insegnerà alle giovani generazioni che la ignorano la durezza della vita. Terza ipotesi, mania di grandezza. Cioè tutti entrano nell'euro e noi no. Siamo proprio così di serie B. Altra ipotesi, non ce la facciamo a reggere con la liretta, ci saltano addosso, ci ammazzano. L'euro ci mette al riparo dalla speculazione finanziaria, che la quale speculazione finanziaria è stata resa possibile dalla rottura dei vincoli di Bretton Woods che impedivano il libero movimento dei capitali, rottura deregulation che nell'anglosfera è stata fatta dalle destre neoliberiste e vabbè, fanno il loro mestiere. Sul continente europeo è stata fatta dalle sinistre. Continente anche in Inghilterra. Blair, Schroeder, Mitterrand, Prodi da lì. Bene, a questo punto quello che è successo era voluto. L'aggravante è stata che in America, dove non hanno l'ordoliberismo, ma hanno semplicemente il neoliberismo, qualcuno ha commesso un errore. Gli è scoppiata la bolla dei mutui subprime. Da lì l'ondata deflattiva, quando scoppia una bolla vuol dire che le cose che prima costavano 1000, dopo costano 100, quei soldi sono svaniti. Ecco, l'ondata deflattiva è arrivata in Europa, dove l'euro non ha fatto da scudo, proprio per niente, o poco, e la gestione della crisi è avvenuta sulla base di uno sciagurato austerismo. Per cui c'è la crisi e io vi massacro ancora di più. C'è la crisi e io vi tolgo ancora di più. Allora, e mi avvio alla trionfale conclusione, trattati in questo modo, i popoli europei che hanno la fortuna di vivere dentro l'euro, i popoli europei si sono un filo incattiviti. Non è che, come ho letto varie volte, cioè, ma perché gli italiani sono diventati così cattivi? Ma chissà, forse hanno letto troppo pensiero politico d'estrema destra? Si sono consumati gli occhi leggendo le più bestiali teorie razziste? O forse il fatto che loro sono senza lavoro, il figlio è senza lavoro, il nonno è senza pensione? L'inflazione c'è, anche se lo si nega, perché non c'è quella sana, tra virgolette, che denota la vitalità del sistema economico. C'è quella che nasce dal fatto che crescono continuamente le imposte sopra i servizi. Aggiungi a ciò la propaganda televisiva che dice «Wow, abbiamo il PIL che cresce dell'1%», e poi vai a vedere come è distribuito, tutta la crescita è nei percentili superiori e non c'è redistribuzione. Cioè, ragazzi, questo è il pollo di Trilus. È il pollo di Trilus. Ci sono due polli, me li mangio tutti io, ma siamo in due, secondo la statistica, ne abbiamo mangiato uno a testa. Se il PIL cresce dell'1%, mi piacerebbe sapere come è distribuito nei vari percentili di reddito questa crescita. Non lo dicono. La disoccupazione cala, per forza la gente smette di cercare. Oppure no, la disoccupazione cresce, ma è un buon segno perché vuol dire che si sono messi di nuovo a cercare lavoro. Oppure l'occupazione aumenta, poi vai a vedere che cos'è l'occupazione. È lavorare almeno un'ora al mese. Poi ti tolgo l'articolo 18, dice ma non conta niente, stai buono, dai, viene adoperato pochissime volte, ma te lo tolgo perché è un simbolo. E io voglio che non solo economicamente, ma anche simbolicamente, tu sappia che hai perduto. Dopodiché arrivano i migranti. E allora bisogna pure dire che siamo contenti. Ecco. Allora, mettiamo insieme mercati, euro, migranti, crisi economica bestiale, redistribuzione inesistente, ovvero disuguaglianza crescente, insicurezza, non solo quella per le strade, che pure conta, ma l'insicurezza esistenziale, avrò un lavoro? Dopodiché, volete anche che votino i partiti dell'establishment a questo punto? Volete anche che dicano viva, bravi? Ci piace così? Non lo so, mi sembra così chiaro? Io sono abituato al pensiero molto sofisticato, faccio il filosofo, per di più tedesco, per cui... però questa volta mi sembra che sia tutto così chiaro. Una parentesi molto importante, non ho detto che tutti i problemi dell'Italia nascono dall'euro, non l'ho detto perché non lo penso, perché sapendo un pochino la storia so che avevamo qualche problema anche prima dell'euro, ho detto che la cura euro non ha risolto i nostri problemi, per certi versi li ha aggravati. Una società devastata dalle crisi è una società non democratica. Ficchiamocelo in testa. Gli uomini non sono naturalmente democratici, neanche le donne, se per questo. Quando le cose vanno male si diventa cattivi. Questo non sto dicendo oh quanto sono contento di ciò. Posto che vi interessi qualche cosa, io non ho votato nessuno dei due partiti, sono dei tre partiti che presumibilmente faranno il governo. Però non posso neanche adoperare il mio sapere, la mia capacità analitica, dicendo ma guarda che peccato, stavamo così bene, poi sono arrivati i 5 Stelle. Ma chissà da dove vengono? Ma quale virus sta circolando nel corpo sociale? Ma guarda, c'era la Lega al 4%, adesso è il 18%, se andiamo alle elezioni va al 30%. Ma come mai? Ma sono tutti così malvagi. Cioè, vorrei sforzarmi un pochino di più per capire. E dopo che ho capito qualche cosa, per fare qualche cosa. Perché chiudo? Non è che Mattarella lo può fare sempre quello che ha fatto. L'ha fatto, era sicuramente nei suoi, all'interno delle sue amplissime prerogative. Poi ci penserà il professor Azzariti a dirmi che mi sbaglio forse. Secondo me non ha violato la forma, ma diciamo che quando c'è un gioco del pallone si va 11 contro 11. Non è che c'è una squadra che ha 11 e l'altro ha solo il portiere, perché prima o poi gol lo fanno allora. Se cade tutto, se cadono tutte le forme di legittimità sostanziale che tengono insieme una democrazia, fidare soltanto sulla legittimità formale del capo dello Stato, che effettivamente può nominare o non nominare tanto il capo del governo quanto i ministri, beh, è un bel rischio. Alla fine anche lui viene travolto, se non altro dal fatto che verosimilmente le prossime elezioni quelli arrivano col 60%. Secondo l'Istituto Cattaneo col 68%. Ma insomma, poniamo che si sbagli, il Cattaneo, sono bravini, ma poniamo che si sbagli e se solo il 60% arrivano lì col 60%, è dura dirgli non ti voglio. Sono due legittimità. Quella di una democrazia arrabbiata, da una parte, e dall'altra la legittimità della Costituzione e dei trattati internazionali. Ecco, se da una parte si adopera soltanto la legittimità formale e si dice no, tu non puoi, io posso dirti che tu non puoi, dall'altra si adopererà lo strapotere del voto. Allora, non va bene né l'uno né l'altro. Forse invece che dire no, io posso dirti di no, sarà bene che qualcuno, non Mattarella che non deve farlo per mestiere, qualcun altro si sforzi di capire perché quelli prendono tanti voti. Qual è il meccanismo? È più di uno, è più di uno. Qual è il meccanismo che fa sì che questi siano così arrabbiati? Io un po' di genealogia della rabbia popolare ve l'ho fatta. La si poteva fare in modo diverso. Si possono trovare altre linee, altre causazioni. Però per la miseria non veniamo a dire che sono diventati tutti cattivi. Cioè, chi pensa alla politica, non dico chi fa politica, ma chi pensa alla politica ha il dovere di pensare per causas, non per immaginazione. Non sono diventati cattivi, sono diventati poveri e senza fiducia nel domani. Una democrazia che non riesce a distribuire reddito, che non riesce a distribuire fiducia, è una democrazia destinata a morire. E si tratterà di capire chi è che le taglia la testa. Bene? Siccome mi piacerebbe che essa continuasse a vivere, mi piacerebbe che ci fosse da qualche parte un bravo medico che fa un po' di diagnosi e non delle prefiche che dicono ma come mai sono diventati così antidemocratici. Vi ringrazio.